Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Vivere la Settimana Santa è entrare sempre più nella logica di Dio, nella logica della croce, che non è prima di tutto quella del dolore e della morte, ma quella dell'amore e del dono di sé che porta vita. È entrare nella logica del Vangelo, seguire, accompagnare Cristo, rimanere con Lui, esige uscire da se stessi, da un modo di vivere la fede stanco e abitudinario, dalla tentazione di chiudersi nei propri schemi che finiscono per chiudere l'orizzonte dell'azione creativa di Dio. Dio è uscito da se stesso per venire in mezzo a noi, ha posto la sua tenda tra noi per portarci la misericordia di Dio che salva e dona la speranza.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia ogni lunedì, mercoledì e sabato. Oggi, mercoledì santo, abbiamo aperto riascoltando un passaggio della catechesi che Papa Francesco ha tenuto durante l'udienza generale del mercoledì santo 2013. Era il 27 marzo e il Papa ricordava come vivere la Settimana Santa sia proprio entrare nella logica di Dio, nella logica della croce. E allora nella prima parte del nostro incontro meditiamo proprio sulla croce di Cristo. Lo facciamo attraverso una meditazione scritta per la Via Crucis al Colosseo con Papa Giovanni Paolo II da Mario Luzi. Proprio al grande poeta italiano nel 1999 furono affidate le meditazioni della Via Crucis al Colosseo. Quella che ascoltiamo ora è la meditazione della 12ª stazione. Gesù è inchiodato alla croce. Un dialogo struggente tra il Figlio e il Padre, interpretato per noi da Rosario Tronnolone.
Padre mio, mi sono affezionato alla terra, quanto non avrei creduto. È bella e terribile la terra. Io ci sono nato quasi di nascosto. Ci sono cresciuto e fatto adulto in un suo angolo quieto tra gente povera, amabile ed esecrabile. Mi sono affezionato alle sue strade. Mi sono divenuti cari i poggi e gli uliveti, le vigne, perfino i deserti. È solo una stazione per il Figlio tuo, la terra, ma ora mi addolora lasciarla. E perfino questi uomini e le loro occupazioni, le loro case, i loro ricoveri, mi dà pena doverli abbandonare. Il cuore umano è pieno di contraddizioni, ma neppure un istante mi sono allontanato da te. Ti ho portato perfino dove sembrava che non fossi o avessi dimenticato di essere stato. La vita sulla terra è dolorosa, ma è anche gioiosa. Mi sovvengono i piccoli dell'uomo, gli alberi e gli animali. Mancano oggi qui, su questo poggio che chiamano Calvario. Congedarmi mi dà angoscia più del giusto. Sono stato troppo uomo tra gli uomini, o troppo poco? Il terrestre l'ho fatto troppo mio, o l'ho rifuggito? La nostalgia di te è stata continua e forte. Tra non molto saremo ricongiunti nella sede eterna. Padre, non giudicarlo, questo mio parlarti umano quasi delirante. Accoglilo come un desiderio d'amore. Non guardare alla sua insensatezza. Sono venuto sulla terra per fare la tua volontà. Eppure talvolta l'ho discussa. Sii indulgente con la mia debolezza, te ne prego. Quando saremo in cielo, ricongiunti, sarà stata una prova grande, ed essa non si perde nella memoria dell'eternità. Ma da questo stato umano d'abiezione vengo ora a te, comprendimi, nella mia debolezza. Mi afferrano, mi alzano alla croce piantata sulla collina. Ai, padre, mi inchiodano le mani e i piedi. Qui termina veramente il cammino. Il debito dell'iniquità è pagato all'iniquità. Ma tu sai questo mistero. Tu solo.
Parliamo ora della Pasqua e lo facciamo attraverso i simboli più comuni e a noi più cari che la caratterizzano. È nostra ospite la professoressa Gabriella Marucci, antropologa delle religioni.
Beh, la Pasqua è ricchissima di simboli, sono di vario tipo, ma cominciamo subito dal più noto, dal più conosciuto e dal più usato, che è l'uovo. L'uovo nella nostra cultura lo troviamo in tutte le dimensioni, in tutti i materiali, ma soprattutto di cioccolata, e in tutti i colori. Ora, l'uovo ha un significato fondamentale ed è un simbolo che potremmo definire universale, connesso alla genesi dell'universo. È l'uovo cosmico, la totalità, cioè rappresenta la totalità, che contiene in sé, in nuce, una vita che poi si differenzierà in tutte le forme di vita esistenti. Lo conoscevano nell'antichità già molte società come i greci, i fenici, gli egizi e i celti, fino alle regioni più orientali del nostro mondo, ma era noto anche simbolismi africani e islamici. Quindi nell'uovo c'è il germe di ogni differenziazione, quindi rappresenta in assoluto la potenzialità ed è quindi connesso alla rinascita, al rinnovamento della natura, all'idea della vittoria della vita sulla morte. Tanto è vero che nelle tombe romane di alcuni martiri cristiani sono state trovate delle uova di marmo, così come hanno trovato delle uova di argilla in antiche tombe svedesi e russe, tanto per dare l'idea della grande diffusione di questo antico simbolo. E da questo l'usanza di regalarne, a simbolo proprio del rinnovamento della vita, per colorarle e celebrare la rinascita della natura, soprattutto di Cristo. Nel mondo greco ortodosso vengono colorati di rosso, che è il colore del sangue, quindi della potenza e della forza, ad accrescere il significato dell'uovo stesso. Poi un altro simbolo diffusissimo che tutti conosciamo è l'agnello. L'agnello, un po' per il suo colore, il bianco, e un po' per il suo carattere, rappresenta l'innocenza e la purezza, e quindi poveretto, proprio per queste sue caratteristiche, ha sempre rappresentato l'animale sacrificale per eccellenza, offerto in tantissime differenti culture alle divinità a scopo propiziatorio. Per noi è l'Agnus Dei, l'immagine di Cristo nel suo ruolo salvifico, ruolo dell'agnello salvifico che è reperibile anche nell'Antico Testamento. Se ricordate, l'angelo del Signore risparmiò le case degli ebrei contrassegnate da una croce fatta col sangue dell'agnello sacrificato, quasi a premonizione, a preveggenza di quello che sarebbe stato il sacrificio di Cristo dell'Agnus Dei. Poi abbiamo la colomba, anch'essa è bianca. In più, ricordiamo l'Antico Testamento, l'episodio del diluvio universale, quando Noè liberò una colomba perché andasse a vedere quale fosse la situazione dopo il lungo diluvio, e tornò indietro la colomba di Noè portando nel becco un ramo di ulivo a rappresentare che vi erano delle terre emerse, delle terre verdeggianti, che quindi era stato ottenuto il perdono di Dio. In più, come un po' tutti gli animali alati, rappresenta la sublimazione degli istinti e il predominio dello spirito che si innalza verso il cielo. Nelle religioni greco-ortodosse, anche in altre, i santi uomini, gli eremiti, le persone molto spirituali sono rappresentati nella loro pienamente antropomorfa, ma col corpo coperto di piume, prova a rappresentare l'elevarsi dello spirito sulla materia. Non dimentichiamo poi che una colomba è la raffigurazione del terzo componente, la Trinità. E infine possiamo parlare dell'ulivo. L'ulivo è una pianta dotata di una grandissima ricchezza simbolica, anch'essa molto antica. Vedete, parliamo sempre di singoli che affondano le radici nei millenni. Rappresenta essenzialmente la pace, la purificazione, la ricompensa e la forza. Nell'antica Grecia l'ulivo era la pianta sacra d'Atena. Atena era la divinità dell'intelligenza e della potenza della mente, e il primo ulivo fu fatto nascere grazie a lei ed era conservato vicino all'Eretteo, in cima all'Acropoli. Pensate che sembra che tuttora, dopo quasi 3.000 anni, ve ne siano proprio sempre nei pressi dell'Eretteo alcuni polloni di quell'antichissima pianta sacra. Nella tradizione ebraico-cristiana rappresenta la pace, ma non solo la pace. Ricordiamoci che dall'olivo viene prodotto l'olio, e l'olio serviva ad ungere gli uomini del Signore, gli unti del Signore. In più era usato ed è tuttora usato in molti rituali della cristianità. In più la tradizione ci narra che la croce di Cristo era fatta di un misto di legno di cedro e di ulivo.
E siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima ovviamente sarà la Pasqua di Resurrezione. Ascoltiamo il commento di Don Fabio al brano proposto dalla liturgia. Siamo al capitolo 20 del Vangelo di Giovanni. Don Fabio lo commenta alla luce della prima lettura.
Il testo che dobbiamo commentare illumina la festa centrale della nostra fede. Noi dobbiamo misurarci con questa scoperta, la scoperta della tomba vuota. Ci avviciniamo a questo testo nella luce della prima lettura, che nel capitolo 10 del libro degli Atti degli Apostoli, vede Pietro annunziare in casa di Cornelio, il centurione, la resurrezione di Cristo. Ecco, parla Pietro in questa chiave: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dove il battesimo predicato da Giovanni, e racconta tutta la storia. E noi siamo testimoni, a un dato momento dice, di tutte le cose compiute da lui e del fatto che lui è stato ucciso. Ma Dio ha fatto qualcos'altro. Allora, voi sapete delle cose che sono successe, ma io ho altro da dirvi. Fondamentalmente, questa è la struttura del discorso. C'è qualcosa di esperibile, di conosciuto, a portata di mano, ma è successo qualcos'altro. Ecco, il Vangelo ci pone di fronte a un dato. I discepoli, Maria di Magdala, tutti quanti conoscono la storia fino a un certo punto, al momento della sepoltura, a un uomo morto e sepolto, all'esito negativo di un fatto. È lì che si ferma la nostra conoscenza. L'annunzio è la manifestazione di qualcosa che è dopo, che è oltre ciò che noi sappiamo. Noi sappiamo di un uomo meraviglioso, fantastico, Dio fa delle cose bellissime in lui e alla fine viene ucciso e alla fine muore, come tutte le cose umane. In questo caso viene ucciso, appeso ad una croce, viene giustiziato, è una storia cruenta, ma se ci pensiamo bene, tutte le cose umane finiscono. Questo è ciò che noi sappiamo. Noi sappiamo una cosa, che tutto termina a un certo punto, che tutto va verso una sua conclusione e che l'esito di un atto anche eroico, se eroico è stato, straordinario, di oblazione di questo uomo, termina come può terminare solamente l'attività umana. Ecco, è successo qualcos'altro. Qui si annuncia un dopo, un ma. Non finisce qui la storia. La resurrezione di Cristo è una chiave per leggere tutta l'avventura cristiana, e non potrebbe che essere così perché è il cuore dell'avventura cristiana, la quale è centrata su un ma. Tutto quello che succede, viviamo delle cose tristi, allegre, le cose si sfaldano, si sgretolano, muoiono, il male ci arriva addosso, ma Dio fa qualcos'altro. Ma Dio prende l'iniziativa, ma questa tomba è vuota. Non ci si ferma lì, c'è un dopo, c'è un oltre, vero senso della parola Pesach, che in ebraico vuol dire saltare oltre, andare oltre, è l'andare oltre. Noi non possiamo fare un cristianesimo costruito solamente sulla razionalità, costruito solamente sul dato mero biologico, sul dato semplice, meccanico della vita. Perché c'è un oltre, non potremo spiegare il cristianesimo senza resurrezione, perché non potremo spiegare il cristianesimo e la fede in Dio senza l'opera di Dio che supera la nostra opera. È chiaro che è sano saper riconoscere che il razionale è razionale, le cose che si spiegano con il mondo razionale devono essere spiegate dalle cose razionali, dall'apparato ragionevole dell'uomo, ma noi annunziamo un oltre. Non è possibile fare di un atto cristiano una cosa semplicemente plausibile. C'è una tomba vuota, c'è un dopo alla morte, ovvero sia le cose cristiane si spiegano con un intervento di Dio, con una potenza di Dio, con qualcosa che è oltre la nostra opera. Il cristianesimo non è un'etica che ci consegna delle cose da poter fare perché sono quelle giuste, contrapposte a delle cose ingiuste. No, il cristianesimo è l'opera di Dio in noi. La nostra vita non è una vita distante da Dio, cioè Dio lassù nel cielo e ci siamo qua giù noi che decodifichiamo il mito della resurrezione in atti coerenti con la bontà di Dio. No, è l'unione della natura umana e di quella divina nel corpo di Cristo che rendono possibile all'uomo l'atto di vivere da figlio di Dio, il quale è un atto che suppone l'azione di Dio in noi, l'oggettiva iniziativa di Dio in tutti noi, cioè non possiamo costruire la nostra fede semplicemente sul principio di causa e effetto, semplicemente sulla strutturazione, la riorganizzazione delle nostre cose. C'è il momento in cui io devo risorgere, c'è il momento in cui io devo vivere la vita che non posso darmi da me, quella che solo l'Eterno mi può dare, che solo il Padre Celeste mi può dare. Questa è la vita nuova. C'è un dopo. Se noi ci misuriamo, che ne so, con una crisi di rapporti, con la crisi di un giovane, con la crisi di un matrimonio, con la sofferenza che di qua o di là ci arriva addosso nella vita, semplicemente nella scatola dello spiegabile, del razionalizzabile, noi produrremo mediocrità. Quello che annuncia il cristianesimo è che lì, in queste cose, può operare Dio, che oltre il male che posso per esempio subire, c'è l'opera di Dio nascosta che sfodera una risurrezione proprio in queste cose terribili che magari ho subito, che oltre il mio peccato, cioè le cose terribili che ho fatto io, c'è un'opera di Dio che nella sua misericordia, nel perdono, addirittura trae fuori una vita nuova dalla mia esperienza di consegna a Dio così, distrutto dai miei errori e con in mano gli effetti della mia stoltezza. Infatti, si parla di annunzio del perdono dei peccati. Questo è ciò che portano i discepoli, cioè una vita che va oltre, una vita che esce fuori, scappa fuori dal buco nero dell'assurdità umana. Questa domenica, cuore di tutto l'anno, si annunzia la potenza di Dio, si annunzia ciò che Dio può fare addirittura con i nostri peccati, può fare con i nostri dolori, può fare con la nostra morte. Dio va oltre. La morte non è un punto, è una virgola. Oltre c'è Dio. Oltre comincia ciò che Dio farà con noi. Questa cosa va accolta nella fede. Bisogna lasciare spazio. A questa cosa ci si apre. Non si fa senza adesione. Non si fa senza dirgli di sì. Bisogna aprirsi a questa tomba vuota, a questo dopo, a queste cose che succedono solamente se uno consegna tutto se stesso e tutto quello che ha fatto o gli altri hanno fatto o hanno vissuto o tutto ciò che è la risultanza delle cause seconde che ci vengono addosso, tutte queste cose le consegna a Dio e Dio sa tirare fuori la vita dalla morte per mezzo della fede, perché non può imporci questa realtà. Non è una cosa che succede d'ufficio, succede per il piano di Dio e assecondando il piano di Dio, ma Dio ci può tirare fuori da ogni tomba. Dio può mettere quel ma, lo abbiamo crocifisso, ma Dio ha risuscitato il Signore Gesù. Questo è l'annunzio di quel ma. Dio fa di più di noi, Dio va oltre quello che facciamo noi.
In chiusura vi ricordo come sempre l'appuntamento di questa sera alle 21 con il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività recente di Papa Francesco, la settimana del Papa. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.